La campanella che ci ricorda il nostro collegamento, non potremo mai dimenticarlo, con il rettore dell'Università Niccolò Cuseno, Fabio Fortuna. Rettore, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Emanuela, eccoci qui.
Abbiamo parlato del mare prima, i ricordi di quando eravamo giovani, piccoli, quando ci facevano aspettare per 3 ore prima di farci il bagno. Anche lei era costretta a aspettare 3 ore?
Ma
sua
guardi,
mamma?
Io questa buona abitudine
pur adesso
l'ho sempre mantenuta, sono sempre molto attento, perché
che bravo.
La prudenza nella vita è sempre importante. Quindi, al di là del fatto che poi, a seconda di quello che si mangia, è chiaro che con un passo, 3 ore, bisogna farle passare, si fa un piccolo spuntino meno, ma bisogna stare attenti, perché 10.000 volte va bene, una volta ti va male, poi ti prende una congestione. Insomma, sono cose delicate, statisticamente succedono poco, però i sani principi di una volta, magari attenuarli, ma seguirli sempre.
Ne parleremo con un esperto, questa potrebbe essere un'idea per un'intervista, perché così sfatiamo dei miti. Io invece ai miei figli li faccio fare un bagnone lungo tutta la giornata e li lascio in acqua.
Però non fanno pasti
leggeri, no, se ti mangi un bue, sì. Se ti mangi un bue, 3 ore sono anche poche. Però se ti mangi un panino così veloce, un panino a prosciutto, ci può stare che ti fai il bagno subito, giusto?
Sì.
Allora, parliamo pagina economica degli indici di fiducia di ieri. Ci siamo lasciati così,
ci siamo lasciati, sì, appunto, con l'attesa degli indici di fiducia, ma la sensazione è che purtroppo, per quanto riguarda la fiducia del mese di luglio, ci sarebbe stato qualche problema. In effetti è sceso sia l'indice dei consumatori da 98,3 a 94,8 punti, e quello delle imprese da 113,4 a 110,8. Perché sto citando questi numeri? Perché danno l'idea del fatto che gli indici di fiducia sono scesi molto in questo mese di luglio, ed è normale, perché di fronte ad un'inflazione così importante, galoppante, che sembra senza rimedio, almeno nel brevissimo termine. Domani avremo, Emanuela, i dati dell'inflazione, ma non faremo in tempo a commentarli.
No, escono alle 11, alle 10 escono.
Esattamente, brava. E quindi li commenteremo
lunedì,
ma non si prefigura nulla di buono, cioè l'inflazione è ancora in crescita, è stabile, è perdurante nei sistemi economici, anche in quello italiano, e conseguentemente la fiducia purtroppo diminuisce. Speriamo di invertire la tendenza nei prossimi mesi, anche se le prospettive, come ripeto, a brevissimo termine per quanto riguarda l'inflazione non sono incoraggianti, ma vedremo, speriamo che almeno ci possa essere un minimo di miglioramento.
Facciamo Italia, America, Italia. Adesso America.
America
con la Fed.
Certo, ieri abbiamo avuto l'annuncio da parte della Fed, ci eravamo lasciati preannunciando un rialzo dei tassi da parte della Fed sicuramente dello 0,75, secondo qualche analista si poteva arrivare a un punto, se le ricorda, propendevo per la prima ipotesi, perché dopo lo 0,75 del mese precedente fare un punto e arrivare a un punto 75, insomma, sarebbe stata una grande assunzione di responsabilità da parte degli Stati Uniti anche nei confronti del resto del mondo, perché noi non dobbiamo dimenticare, ed ecco perché parliamo della Fed, della Banca Centrale Americana, non perché siamo esterofili, ma purtroppo e per fortuna qualche volta i mercati finanziari dipendono strettamente da ciò che succede negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti si è deciso di combattere l'inflazione con uno strumento di politica monetaria che è l'unico che può in qualche modo attenuarla nel brevissimo termine. Certo, comporta dei sacrifici, perché, ripetiamolo in termini semplici, cosa significa per una banca centrale aumentare il tasso? Significa aumentare il costo del denaro, quindi famiglie e imprese che chiedono prestiti pagano interessi in misura più elevata. Preso così questo dato, è evidente che crea preoccupazione, ma non c'è scelta. Purtroppo il fatto di aumentare i tassi è necessario per cercare di frenare la crescita dell'inflazione. Bene ha fatto Powell e la Fed a pensare allo 0,75 e non andare all'1%. Infatti ieri sera i listini americani hanno brindato questa decisione perché hanno chiuso in territorio notevolmente positivo. E anche oggi in Europa, così anticipiamo un po' i discorsi, sì, ma sono collegati a quello che stiamo dicendo, che faremo alla fine, anche in Europa oggi i mercati si esprimono in termini positivi perché comunque la Fed ha mantenuto lo zero, che è sempre alto, attenzione, è un rialzo altissimo. La Fed da marzo ha rialzato i tassi di 2,25 punti percentuali, passando allo zero ad una forbice tra 2,25 e 2,50, che vuol dire che da marzo ad oggi il costo del denaro è aumentato a ritmi vertiginosi, ma negli Stati Uniti, ricordiamolo, l'inflazione è più elevata dell'Europa. L'ultimo dato è 9,1%, in Europa l'8,6%, in Italia l'8%. Domani vedremo Italia e Europa che dato presenteranno. Non ci attendiamo buone notizie, però magari un miracolo, non credo però. Dobbiamo ancora sopportarle queste cose, i cittadini devono avere pazienza e lottare contro l'aumento dei prezzi, che però c'è, lo vediamo tutti
pazienza
i giorni.
Pazienza è un parolone, è anche quello che dovremmo avere, ma pazienza è un parolone, Rettore, visto che molte sono in difficoltà.
Devono anche soffrire un po', non c'è dubbio, e il governo deve assicurare aiuti soprattutto alle fasce di popolazione, certo, che hanno meno. Mm-mm. Questo non c'è bisogno, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, ma è normale.
E appunto veniamo a questo, decreto aiuti bis, incontro Draghi, sindacati, non 200 euro ma decontribuzione. Sul tavolo 12-13 miliardi per dare sollievo a famiglie e imprese e alle prese con l'inflazione. E c'è stato
allora,
un consiglio dei ministri.
Certo, diciamo che questo decreto dovrebbe passare la prossima settimana. È un decreto il cui ammontare è lievitato perché addirittura si parla di 14,3 sì, miliardi, poi sulla stampa specializzata troviamo più un riferimento a 12-13 miliardi. E comunque è una cifra differente dagli 8. Perché è stato possibile questo? Perché le entrate fiscali sono state maggiori del previsto e quindi lo Stato ha a disposizione risorse finanziarie per aiutare le persone. Però, come lei giustamente ha precisato, i 200 euro che dovevano essere dati nuovamente a dipendenti, pensionati e magari allargando anche il campo di applicazione, sembra non verranno più dati. C'è stato un ripensamento. Ora, qual è la considerazione al riguardo? È evidente che dare 200 euro significava spendere così in un colpo risorse tra i 6 e i 7 miliardi ed era un sacrificio notevole, forse eccessivo rispetto alle disponibilità. Però l'effetto combinato di quanto è stato disposto, che adesso dirò in sintesi, non è il medesimo, perché psicologicamente avere 200 euro in tasca in più in un mese non equivale ad avere agevolazioni, cioè il cittadino percepisce meno il beneficio, perché una cosa è avere 200 euro in mano e decidere come spenderli, una cosa è invece avere a disposizione dei vantaggi indiretti che derivano dalle decisioni che il governo prenderà. E quali sono queste decisioni? Beh, intanto dovrebbe esserci un nuovo taglio dello 0,8% per i redditi fino a 35.000 euro dei contributi, quindi una decontribuzione dello 0,8%. E poi 6 mesi di rivalutazione per quanto riguarda le pensioni, altro tema molto delicato, sì, che sarà sicuramente oggetto di grande scontro anche in campagna elettorale. Ci dovrebbe essere una rivalutazione, si parla di un 2%, che naturalmente è poco rispetto all'incremento che ha avuto l'inflazione. Dovrebbero essere confermati i tagli di accise, quindi prorogare dal 21 agosto, si dice fino ad ottobre, magari fosse così,
sì,
i tagli delle accise che riguardano la benzina. Altro bene che gli italiani valutano con grande attenzione e che incide anche a livello psicologico sull'umore del cittadino medio.
Anche sulle imprese che lavorano con i mezzi, è vero che hanno delle retribuzioni, per carità, ottengono comunque da parte dello Stato degli aiuti, però comunque i soldi li devono sempre avvantaggiare.
Insomma, in estrema sintesi, la situazione è difficile. Nel brevissimo termine soluzioni strutturali non ci sono, quindi non ci possono essere nemmeno, perché siamo nell'ambito di una crisi di governo, quindi bisognerà aspettare il nuovo governo. Però il governo in carica sta rispettando i suoi impegni, e quindi se da un lato a brevissimo grandissimi miglioramenti non li abbiamo, il governo dovrà sforzarsi di aiutare veramente coloro che hanno meno, e mi sembra che questa direzione la stia percorrendo, seppure con i limiti imposti dai mezzi che ha a disposizione, e poi portare avanti tutto ciò che è necessario per le famose risorse del PNRR. Su questo io non ho dubbi, nel senso che l'azione del governo attuale, combinata con quanto farà chi verrà dopo, porterà al rispetto di ciò che dobbiamo fare per avere i soldi del famoso PNRR, perché così dovrà essere, altrimenti l'Italia è un paese veramente destinato ad avere grandi problemi. Ma su questo io sono abbastanza fiducioso e ottimista.
Allora, vediamo lo spread, le borse spread 248 più punto 68.
Lo spread è salito, purtroppo ieri ha anche valicato quella soglia psicologica di 250 punti, oggi si mantiene intorno a quella soglia, purtroppo. Non possiamo aspettarci anche qui grandissimi miglioramenti. Se ci saranno peggioramenti, la BCE, come ha promesso, sicuramente interverrà, magari non applicando tante condizionalità, cioè tanti fattori stringenti che sulla carta potrebbe anche applicare. Io non sarei in questo senso pessimista, perché l'Italia non è quella di alcuni anni fa, che veniva considerata un paese non importante a livello europeo, così come lo è oggi, in funzione di ciò che abbiamo visto negli ultimi tempi. Quindi lo spread, l'importante è che non schizzi troppo in alto.
Le borse la devo salutare, do soltanto il dato, FTSE MIB, più 0,996. Grazie,
vabbè,
rettore.
Borse in crescita.
Vanno in crescita.
Ci sentiamo domani.
Devo chiudere. Grazie, rettore, a domani, buona giornata.